Rock your mouth. Out. E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e come ogni settimana noi abbiamo la collaborazione di un autore fantastico che insieme a noi riesce a trovare dei temi davvero belli. Stiamo parlando ovviamente del nostro Gianmarco. E che cosa ci ha riservato?
Per questa sera, che ricordiamo è l'ultima puntata prima delle vacanze di Natale, prima della sessione, quindi prima della pausa di circa un mesetto che Radio Yulm si prende appunto seguendo il calendario delle lezioni Yulm,
ha voluto
parlarci e portarci diciamo alla scoperta di quelle che sono le interviste che i nostri cantanti, artisti, band rilasciano e che probabilmente si sono pentiti di aver fatto nel corso della loro carriera.
Esattamente, quella cosa che dici non vorrei mai aver detto, e probabilmente se capita a me o Cinzia lo sentite voi quattro gatti che ascoltate Gonna Rock Your Mouth, ma se lo dice Iggy Pop, o se lo dice Morrissey degli Smith, o se lo dice Ozzy Osbourne, oppure se lo dice qualcuno dei nostri amati, nostri fratelli preferiti del rock, ossia i fratelli Gallagher, resta un pochino più impresso e ha una diffusione maggiore, potremmo dire. Quindi tuffiamoci in questa piscina di scabrosità e frasi che avreste voluto dimenticare, partendo proprio da Iggy Pop, Last for Life. Last for Life, questo era Iggy Pop qui a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm e inaugura la nostra carrellata sulle interviste, quelle frizzanti,
frizzicarelle,
quelli con un po' di pepe, diciamo. E dopo che dai The Stooges appunto è emerso Iggy Pop come frontman appassionato e coinvolgente, in realtà il cantante è stato da sempre destinato a intraprendere una carriera da solista, era un po' il trascinatore della band, e questo significava che proprio il padrino del rock, ossia Iggy Pop, avrebbe trascorso molto tempo frequentando spot promozionali in televisione negli anni 70, giustamente per vendere un po' i suoi dischi, per rendersi noto. E appunto Iggy era fuggito in Europa per vivere e lavorare con David Bowie nel 1977 a Berlino. Vivere in un appartamento di Berlino con Bowie e i suoi amici è stato interessante, ha ricordato Pop. Questo periodo ha fornito a Iggy il suo momento musicale più fruttuoso, più prolifico, e diciamo ha fatto crescere questa star che è arrivata poi a creare questa bellissima Last for Life che abbiamo ascoltato proprio in questo ultimo album di Iggy Pop. Ed era proprio questo l'album che Iggy Pop stava promuovendo in Europa quando è arrivato per incontrare Monsieur Yves Monrusy, spero di averlo.
Siamo arrivati in Francia, diventa tutto molto complesso.
Esattamente, preferivamo restare a Berlino. Comunque sia, diciamo, incontra questo Monsieur, alla TV francese e rilascia questa intervista affascinante, ma anche un rapido flash diciamo di pelle d'oca mentre Pop si trasforma in uno spogliarellista, anche se solo per un breve periodo.
Beh, va detto che in realtà forse spogliarellista è un po' grottesco, nel senso, qui ci possiamo aprire a quei commenti molto da gruppi, non perché non ci piaccia vedere il petto di un cantante nudo, assolutamente,
ma
lasciamo via il pericolo gruppi, intendiamo proprio nel senso che lui si è visto per diversi anni a petto nudo, quindi non era quella la novità. La cosa sorprendente è che era un po' proprio truccato, il trucco facciale è sicuramente la prima cosa che si nota e che distrae, forse appunto l'influenza un po' di Bowie con questo mascheramento ha un po' condizionato il nostro Iggy, però forse non nella versione più positiva possibile, ma infatti loro sviano la conversazione, parlano della Francia, della musica,
bella,
parlano di David
Francia,
Bowie,
bello David Bowie.
Naturalmente appunto dell'abbigliamento, ma si concentrano più su questi aspetti che su tutto il resto. Conduce infatti ad alcuni momenti caldi, affascinanti tra loro, appunto tra David Bowie e Iggy Pop, che abbiamo detto appunto vivono insieme, e finisce un po' in un mondo un po' gioioso di ricordi e di avventure.
Probabilmente qui la vecchia amica eroina di Pop ci aveva messo lo zampino. Esatto. Comunque sia, perché ci ricordiamo di questa intervista?
Nonostante tutto il calore mostrato durante l'intervista, va ricordato che tutto l'intervento è stato sottolineato da un discorso bizzarro che lascia completamente perplessa la mente quando ci si rende conto che questo è andato in onda alle 13, quindi in Francia, su un telegiornale nazionale. È una questione veramente incredibile, ma alla fine Iggy Pop lo è sempre stato.
We'll be right back.
accompagnata un po' da quella che è un'iconica e sincera intervista di Night Flight del 1982, wow, con il principe delle tenebre in persona, Ozzy Osbourne, appunto. Nella registrazione l'intervistatore era ansioso di scoprire un po', sai, le leggende che ruotavano attorno al selvaggio Ozzy.
Era quello che voleva penetrare il muro di mistero, il fitto, esatto, di tenebre.
Soprattutto perché questo era un titolo che seguiva Ozzy da molto tempo, prima della clip che appunto lo accusa di aver morso la testa di un animale sopra il palco. Una trovata pubblicitaria forse interessante, ma che sicuramente non ha attirato le attenzioni più positive.
Beh, ma tanto non penso che Ozzy Osbourne le cercasse, non per illuderci.
No, infatti, l'intervistatore chiede: che testa hai morso davvero? E lo chiede con inarrestabile gioia, come se fosse proprio pervaso da questa curiosità di voler...
Erano gruppi anche lì.
Esatto. E Ozzy risponde un po' tra sorrisi a 32 denti e occhi scintillanti: mi sono staccato la testa, ha detto questo.
Ok, ok.
E poi si approfondisce ovviamente, per si viene a scoprire che queste affermazioni sul fatto che lui avesse morso la testa di un animale effettivamente erano vere. Ozzy infatti ha staccato la testa di un pipistrello. Ma lui spiega ciò che è successo e dice che è successo soltanto perché pensava che fosse un pipistrello finto. Nel senso che lui dice che le persone lanciavano spesso animali sul palco, animali tipo di peluche sul palco, no? Quindi come si lanciano anche...
Queste persone hanno lanciato un pipistrello vero, non lo so, un pipistrello dormiente, no. Però non penso che il concerto fosse di giorno, quindi non so, il pipistrello non vola, hanno narcotizzato un pipistrello per lanciarle.
Ma secondo me questo pipistrello stava volando per i fatti suoi e lui l'ha preso al volo.
Era il conte Dracula. Notare che il mondo quando mangia il pipistrello si prende il coronavirus. Ozzy Osbourne ha detto soltanto che il sapore del pipistrello è molto salato, esatto. Quindi ci piace. E comunque dopo aver parlato della dipendenza che minacciava di corrompere il suo talento dato da Dio
e dai pipistrelli morsi,
esatto, Ozzy viene chiesto quali siano le sue ispirazioni musicali e non. E appunto l'intervistatore si chiede se lavorare in un obitorio a 15 anni abbia ispirato il suo lungo e oscuro songwriting.
Ecco, guarda,
diciamo che a 15 anni è un'esperienza formativa. No, sì, invece ha dato un'altra risposta.
Ecco.
E puoi dirmi se era più incendiaria o no, ossia Adolf Hitler.
Ecco, già questo
risponde, e lì l'entusiasmo dell'intervistatore era praticamente alle stelle, perché tu inizi con Adolf Hitler e poi continui: aveva molto carisma,
ecco,
in senso negativo.
Ovviamente.
In un certo senso lo ammiravo. È stato terribile quello che ha fatto, ma aveva qualcosa in lui, sai. Lo ammiravo non per quello che era, ma per le persone. Ehi amico, se qualcuno lo mettesse nel modo giusto. E qui il cantante ha iniziato un pochino a spegnersi, forse già immaginando i titoli dei giornali, che non sarebbero stati proprio entusiasti. Apologia del nazismo,
Ha capito che stava cominciando a immischiarsi in un discorso che forse...
Vabbè, comunque ha concluso con: sono qui per voi ragazzi, sono qui per le persone, per dare gioia, per dare loro la mia vita, la mia anima e il mio tutto. E direi che questa sono parole inestimabili, nonostante qualche scivolone.
Through the stalactites, to the smashes, hemmed in like a bow between arches, her very lowness with a head in a sling. I'm truly sorry, but it sounds like a wonderful thing. I say, Charles, don't you ever crave to appear on the front of the Daily Mail, the rest in your mother's bridal veil. And so I checked all the registered historical facts, and I was shocked into shame to discover how I'm the 18th pale descendant of some old queen or other. Oh, has the world changed, the river changed? Change the river, change some manual truck who pet the strokes. I swear to God, I swear I never even knew what trucks were. So I broke into the palace with a sponge and a rusty spanner. She said,
Ceronti, cara Cinzia, ma la colpa è di Beyoncé, il rec, ma è la musica più razzista del mondo. Chi l'ha detto queste cose? Io so che tu
ovviamente.
No,
ti stai
non sono
spingendo
io,
oltre.
Però è un cantante che mi piace, insomma, mannaggia, è lui proprio il cantante di The Queen is Dead, Steven Patrick Morrissey, quello degli Smiths. Voi ve lo ricordavate come il timidino con gli occhiali, insomma, il rappresentante dell'uomo qualunque, there is a light that never goes out. No, noi siamo qui per smontarvi in questa puntata praticamente un cantante che spero vi piaccia, una voce bellissima, ma ha una personalità discutibile. Infatti l'ex frontman degli Smiths si è presentato sul palco del Jimmy Fallon Show con addosso una spilla di For Britain, un partito dell'estrema destra inglese famoso per le sue idee xenofobe e razziste.
Eccolo.
Però non è niente di strano visto le uscite dell'ex leader degli Smiths. Infatti già l'estate scorsa si era detto sostenitore del partito nato da una costola di UKIP, la fazione politica già abbondantemente controversa della destra inglese. Qui siamo oltre il partito della Brexit, siamo quelli che proprio vorrebbe picconare chiunque non provenga dal generazioni che non abbia il sangue british. Comunque non credo che la parola razzista abbia più significato ormai, aveva scritto Moz, se non per dire non la pensi come me, quindi sei un razzista. Questa è la solita cosa,
l'accusa, esatto.
Ben altrista, le persone possono essere del tutto stupide, ha detto, a chi lo accusava di razzismo perché faceva parte di partiti di estrema destra, povero. Comunque questa riguardante la spilla di For Britain non è la prima uscita infelice fatta da Morrissey, ma non sarà secondo me nemmeno l'ultima. E per questo motivo diciamo che possiamo fare una bella lista di queste,
sono pronta,
di questi aneddoti frizzanti. Insomma, secondo me qui di boiate ce ne sono, non lo so, possiamo
andiamo
veloce, catalogarle, esempio, non finiamo più.
Esatto, per esempio ne ha avuto da dire contro i coniugi Beckham e ha detto: David e Victoria Beckham sono semplicemente insopportabili, andrebbero trascinati fino alla porta del villaggio e prefrustati per bene.
Vabbè dai, non gli piacevano le Spice Girl, non era evidentemente, non so perché squadra calcistica giocasse Beckham ora.
No, non me lo ricordo.
Devo attingere i miei ricordi da sognando Beckham. Ma vabbè, questa è un'antipatia, diciamo, l'immagine
è legittima,
del
dai,
frustarli è pittoresca, però.
La seconda la intitolerei essere un uomo. Lui dice: è difficile essere un uomo, è fatto per essere difficile, non so perché, penso sia più facile essere donna. Il movimento delle donne è diventato così di successo, mentre quello degli uomini non sono mai stati accettati, penso che non siamo semplicemente voluti.
Nel senso anche anni di patriarcato.
Effettivamente gli uomini non avevano potere.
Io manderei Morrissey, non so, fonderei una società matriarcale, non solo perché potrebbe essere nettamente migliore, vedi qui ancora l'occhio in mano, ma per farci vivere Morrissey e sapere cosa ne pensa. Ma so che non è finito la sua carriera.
Assolutamente no. L'altra è il reg, che hai già citato tu prima. Lui dice: il reg è la musica più razzista di tutto il mondo, una totale, assoluta glorificazione della supremazia nera.
E qui non lo so, mi sembra un tempo uno youtuber che si fa chiamare Cartoni Morti, che immagino tu conoscerai, Andrea Lorenzon, aveva fatto dei bellissimi video in cui appunto si lamentava dell'essere discriminato perché era un uomo bianco, perché era un uomo, perché era etero. E quindi direi che Morrissey però questi video li ha fatti senza nessuna punta, queste affermazioni senza nessuna punta di ironia, bellissimo.
E no, infatti, come tra l'altro ne aveva anche da ridire sul giornalismo. Qua non so, Giorgio, se ti senti un po' chiamata in causa direttamente.
Però questa è una tradizionale, diciamo, avversità, quella dei cantanti, in generale delle persone per il giornalismo.
Ma lui dice: non ha semplicemente senso. Non stampano ciò che dici, mentre stampano ciò che non dici. Fatico molto a trovare un senso a tutto ciò. La funzione di informare è scomparsa del tutto. Oggi tutti i giornalisti sono superstar, il cui unico scopo nelle interviste è dire la loro personale opinione e contraddire qualsiasi cosa abbia da dire l'intervistato.
Sai che i bianchi sono discriminati, forse un pochino capisco perché lo contraddicevano, però...
Esatto. Ma dai, ne ha altre 3-4, te ne posso sparare perché
dai,
sono rapide. La prima è su Elton John. Lui dice proprio senza mezzi termini: portatemi la testa di Elton John, che forse è l'unico caso in cui non si parlerebbe di omicidio se la sua carne mi fosse portata su un piatto. Mamma mia.
Tipo Giuditta Luferri.
Esatto. Ma ancora andiamo avanti. Adolf Hitler ritorna anche questa volta, come dicevamo. La moderna sinistra folle sembra dimenticare che Hitler era di sinistra, ma ovviamente ci chiamano tutti razzisti ora e la parola ha totalmente perso di significato. Ovviamente. Ne aveva anche contro Madonna, Madonna non fa che rinforzare tutto ciò che è assurdo e offensivo. Una femminilità disperata. Madonna è in assoluto la cosa più vicina alla prostituzione organizzata.
Quindi ci sentiamo di dissociarci, povera Madonna.
E l'ultima cosa che dice invece riguarda le interviste, il mondo delle interviste. Lui dice: dico un sacco di cose che non penso in realtà. Non lo so se questa forse è una giustificazione, però direi che su questo possiamo chiudere, perché in questo caso è quando si dice non vuoi incontrare i tuoi eroi perché potrebbero un po' deluderti. Reach out, touch faith.
You're wrong.
questa era Personal Jesus dei Depeche Mode qui a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm.
Che pezzo!
Che pezzone! Accompagnato da una super mega intervista lunghissima da cui ora adesso mi divertirò a leggervela quanta.
Regia, vogliamo una base di lettura qui.
Prego, fornire base. Ricordo di essere tornato a casa mia a Los Angeles dopo essere stato arrestato. Ho ricevuto una telefonata e non ho mai risposto al telefono. Ed era Martin Gore, un po' arrabbiato e un po' incazzato perché stavano registrando un album e non sarei stato in grado di lasciare Los Angeles per 2 anni. Se mi fossi messo nei guai, sarei andato in prigione. Quindi hanno continuato a lavorare su alcune cose e poi mi hanno creato sessioni per quando mi è stato permesso di uscire da questo posto in cui mi trovavo. Alla fine sono rimasto lì per 6 mesi. Avevo il terrore di tornare a casa perché sapevo cosa avrei fatto. Ho creato delle buone amicizie lì e sono andato in studio con qualcuno che mi stava guardando le spalle, ma mi ha salvato la vita. Non potevo cantare a quel punto, voglio dire, fisicamente non potevo cantare per più di 5 minuti ed è stata una cosa per niente buona. Ci sono stati momenti in cui ho pensato di essere bravo durante la prima metà della realizzazione di quell'album, ma probabilmente ero fatto. Pensavo di essere Frank Sinatra quando ero al microfono, ma riascoltare era come Gesù.
Rimpianti è una parola strana. Non guardo più indietro alla mia vita in quel modo, né uso scuse per le scelte che ho fatto. Gunn è rimasto tecnicamente morto per 2 minuti a seguito di un overdose di eroina nel 1996, momento a cui risale questa intervista. Comunque ha concluso, bene o male, hanno delle conseguenze, ma sto conducendo una vita benedetta da qui, a New York. Mi piace quello che sto facendo, il più possibile. Però diciamo qui 3 esperienze paranormali, esatto. La nostra lettura paranormale anche quella. Diciamo che ci accompagna un po' a questa esperienza tra, non lo so, questa voglia di vivere, questa serenità e invece dall'altra parte questo abisso che, esatto, si apre. Quindi diciamo probabilmente qui più che un'intervista scabrosa è un'intervista interessante.
Interessante di riscoperta anche di questa nuova possibilità.
E che si abbina benissimo a questa Personal Jesus pubblicata nel 1989, appunto quando la band iniziò a registrare a Milano con il produttore discografico Flood. Appunto è stata pubblicata anche come singolo principale del loro 7° album Violator. E il risultato di questa sessione strana che ci descrive il buon Dave Gunn, appunto il frontman dei Depeche Mode, è la sessione di registrazione proprio di questo brano, che presenta un riff blues accattivante, un suono basato sulla batteria radicalmente diverso da qualsiasi cosa la band avesse fatto finora. Quindi diciamo che è bello anche quando in pasto alle interviste e alla stampa si dà una parte anche intima e creativa come in questo caso. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me. Sky. Someday you will find me carving. E quando ascolto questa canzone tu dici che memorie rock ti vengono in mente, ma che memorie rock? Invece non mi viene in mente una memoria rock, mi viene perso il finale della mid-season della seconda stagione di The O.C. dove okay. c'è Summer che scappa sotto la pioggia dall'aeroporto e bacia Seth che è vestito da sì, Spider-Man. Bellissimo. Secondo me qualcuno, i più vecchi tra gli ascoltatori di Gonna Rock Your Mouth potranno avercelo presente. E questo è il mio ricordo legato a Champagne Supernova degli Oasis, uno dei loro pezzi forti cantato, vediamo se lo sai, da Noel o da lì. Vediamo se riconosci
no,
la voce.
Ines, oddio, no, non mi chiedere queste cose. Da Noel sicuramente, esatto, perché Liam doveva criticarlo in qualche modo, quindi deve essere Noel per forza.
E appunto, sai, mi piacerebbe poter ancora pippare e bere tutta la notte parlando dei Beatles e delle solite stronzate per 9 ore di fila, ma non ho più l'età per fare certe cose. Questo poi ti interrogherò, ti chiederò se lo dice Noel o Liam. Invece no, è Noel, cara, perché Liam giustamente pippa ancora.
Esatto.
Comunque, cosa ci dice il nostro frontman preferito? Non ditelo a Liam. Ora vado a letto presto e mi sveglio di prima mattina per andare a correre nelle ore in cui non c'è nessuno. Una vita sana. Mi piace uscire quando ci sono un paio di persone con i cani, gli scoiattoli che corrono nei
wow,
prati.
Che visione poetica.
Esatto.
C'è anche, ancora faccio.
C'è anche Anna dai capelli rossi da qualche parte. Poi verso mezzogiorno è il caos, tutti che mi chiedono selfie o roba del genere. Tuttavia non mi definirei un salutista, non so, del fottuto Sting, che ricordiamolo, ne abbiamo parlato in una puntata in cui parlavamo di coppie e sesso tantrico su Sting e sua moglie, quindi diciamo questo fa parte del suo aspetto salutista. Comunque, cosa ci dice Noel? Non faccio yoga per 8 cazzo di ore, vado a correre, torno a casa e controllo l'orologio per vedere quanto manca all'apertura del pub e poi aggiungiamo e mi vado a fare una tanica di birra più grossa di tutti voi che state leggendo. Più alta, intendo almeno.
Esatto.
Comunque sia, Noel ha anche ricordato in questa intervista quanto sia stato imbarazzante per gli Oasis essere paragonati ai Beatles, sai, poi la rivalità che c'è tra Manchester e Liverpool. Infatti, diciamo, loro non hanno mai nascosto l'influenza dei Fab Four che si gusta ascoltando alcune delle loro canzoni, però diciamo dopo aver pubblicato i loro primi 2 album di successo, Definitely Maybe del 1994 e What's the Story Morning Glory del 1995, per cui tutti ci ricordiamo per quel pezzaccio che è Wonderwall, e diciamo anche per Don't Look Back in Anger, altro esatto. grandissimo brano. Noel sosteneva che il gruppo fosse in realtà più grande dei Beatles, ma che cosa vogliono i Beatles? E comunque ha detto anni dopo che era fatto quando ha fatto quel commento.
Ovviamente.
Quindi se l'è un po' rimangiata, anche perché
ha visto.
Beh,
forse
diciamo che l'unica cosa che hanno in comune è essersi sciolti in mezzo a lacrime e sangue. Esatto. Adoro gli Oasis comunque.
Per maggiori informazioni, tra l'altro, non abbiamo ancora fatto le nostre classiche marchette di puntata. E gli Smiths che abbiamo citato prima, gli Oasis adesso, abbiamo fatto puntate dedicate un paio di anni fa.
Risalgono alla nostra prima stagione, eravate ancora tutti, anche noi eravamo delle bambine sì. quando davanti al microfono.
Quando non sapevamo ancora come giostrarci in questa laguna infinita chiamata Radio Yulm.
Esattamente.
Ma adesso andiamo avanti, ascoltiamo la prossima canzone che è She Needs Rock and Roll dei Motley Crue.
She's been again. She needs rock and roll. You know she's in under.
18 minuti e 33 secondi dopo l'inizio dell'intervista a Nikki Sixx, viene chiesto se i Motley Crue hanno qualcosa da temere del movimento Me Too. Alcuni secondi dopo la voce del suo addetto stampa, monitorando la conversazione, si interrompe e chiede che la domanda venga cancellata dal verbale. Direttamente. Nei 3 decenni e mezzo trascorsi suonando il basso nei Motley Crue e servendo come compositore principale del gruppo, Nikki Sixx ha utilizzato l'eroina, assecondando un po' i capricci e qualsiasi groupie, ha aiutato la band a diventare la top 10 dei produttori di hit. Quindi qua tra groupie, eroina, parole dette da rimangiarsi
e tutto questo
sono temi assolutamente ricorrenti. Ma altra citazione che adesso di nuovo la base partirà, serva regia.
Che la regia sei tu,
sono
poi,
sempre io,
diciamo.
mi sto dando lavoro in più, non è una cosa molto intelligente. Comunque, ho imparato che le droghe sono come i cerotti e che i cerotti non funzionano. Devi pulire la ferita. Ho dovuto lottare con quello attraverso la fama e il successo. In alcune parti della mia vita avrei potuto prendere decisioni migliori. Mi sento male per le persone della mia famiglia che ho spaventato e mi dispiace che quando la band ha finalmente ottenuto ciò che voleva ci siamo autodistrutti. Questa è un po' la sua spiegazione, che ha suscitato in realtà la domanda successiva dell'intervistatore.
Direi che valeva la pena della base.
Esatto. Infatti la domanda è: sei stato dichiarato morto per overdose di eroina nel 1987. Cosa ti ha insegnato la morte? E la risposta è stata: che fa male tornare. Il mio cuore si è fermato, il mio corpo si è fermato. È come se tu spegnessi il computer e lo riavviassi. Mi sembrava di essere stato investito da un camion, cazzo. Ogni singola cosa faceva male. Mi facevano male i capelli. Quel riavvio è stata una stronzata.
E direi che con questo senso della morte, in realtà abbastanza inquietante e sublime, possiamo concludere questa carrellata di interviste che ci svelano dei lati che avremmo voluto conoscere o anche no rispetto ai nostri idoli, ai nostri cantanti del rock.
Come una fresca che ho scoperto è che Eric Clapton è un Novax. E ha fatto delle interviste dove tipo dichiarava che lui si è fatto il vaccino, si è fatto la prima dose, è stato male e quindi ha detto smettete di vaccinarvi, fa malissimo. Io quando ho scoperto questa cosa ho detto no.
Tra l'altro che vaccino ha fatto dovremmo indagare.
Esatto, quale delle tante versioni.
Speriamo che insomma Eric Clapton cambi idea, probabilmente è stato, non lo so, sono gli anni dell'eroina che si fanno sentire adesso, su cui esatto. Però non si era posto queste domande,
no,
della cocaina forse, della cocaine, come il suo famoso
esatto. Brano. Vabbè, mentre noi ci informiamo su quale versione di vaccino Eric Clapton si è fatto la prima dose, non possiamo fare altro che darvi appuntamento in realtà dopo le vacanze.
Mamma mia.
Quindi innanzitutto buon Natale, buon Capodanno, buon qualsiasi cosa, buona sessione, so che questa cosa non si fa, non va detta perché nessuno
restiamo
ci vuole pensare.
Restiamo al buon Natale, come se vi avessimo fatto tutte le raccomandazioni che si fanno per il Capodanno.
Esatto.
Ascoltate tanta bella musica.
E riascoltate con la Rock Your Mouth in podcast perché tanto è sempre lì sul sito disponibile. Noi ci vediamo a questo punto lunedì, credo sia il 7 febbraio, se
mamma
non ricordo
mia.
Male, il 7 o il 10, non vorrei dire scienze, ma comunque fino ad allora noi ci salutiamo e per questo anno ci salutiamo per l'ultima volta.
Let's rock! E per concludere questa puntatona abbiamo scelto una canzone che diciamo, se c'è qualcuno che ha a che fare col punk e che fa affermazioni fuori dalle righe, diciamo, sono proprio loro, i padri del genere degli anarchici per antonomasia, i ribelli per definizione, che con una corda di basso e 2 accordi buttati su una chitarra rovinata hanno formato una generazione, anche più di una, comunicando il malessere e la stanchezza degli adolescenti e quindi questa pietra miliare del punk entra a gamba tesa nella nostra rubrica. Questi sono i Sex Pistols con Anarchy in the UK.
Proprio ora, io sono un anticristo, sono un anarchico, non so quello che voglio, ma so come ottenerlo. Voglio distruggere il viandante perché voglio essere l'anarchia, non il corpo di un cane. L'anarchia per il Regno Unito arriverà prima o poi. E forse vi causa problemi, fermo là nel traffico. Il vostro sogno del futuro è un progetto di acquisti, perché voglio essere anarchico in questa città.
Tante vie per ottenere quello che vuoi, io uso la migliore, uso gli altri, io uso i nemici, io uso l'anarchia, perché voglio essere l'anarchia, è l'unico modo per essere, è questa MPLA, o è questa UDA, o è questa IRA, pensavo fosse il Regno Unito, o un altro paese. How many ways to get what you want? I is the best, I is the rest.
Sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock, 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 rock. Out.